la versione di Oscar Giannino.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 8 di maggio, grazie come sempre dell'ascolto in diretta o in podcast da Oscar Giannino. E l'argomento della puntata odierna è in generale il mondo dell'università italiana, in particolare però riguarda una vicenda che sui quotidiani di ieri, lunedì 7 maggio, è stata riproposta a molti lettori e che riguarda una questione delicata. Secondo me, lo dico subito, nella presentazione che è stata fatta da articoli che erano molto simili su maggiori testate nazionali ieri, c'era un grande rischio, almeno questa è la mia sensazione. Qual è il tema? Il tema è quello del cosiddetto, tra virgolette, doppio lavoro dei professori universitari. Ora vi do alcune informazioni di fondo che venivano dagli articoli di ieri per farvi capire la rilevanza di questo fenomeno. Ovviamente, presentandolo nella maniera in cui l'informazione tenta sempre di attirare l'attenzione, di fare più click sui siti, di solleticare, vellicare l'attenzione del lettore caricando la vicenda, la presentazione di questo tema aveva un forte impatto emotivo, perché al lettore trasmetteva l'idea che l'università italiana è strapiena di furbetti che finalmente stanno per essere colpiti dalla mano della giustizia. Poi la questione diventa, di qui la necessità della trasmissione, secondo me, capire meglio di fronte a che cosa siamo, di fronte veramente a una università italiana in cui centinaia e centinaia e centinaia di docenti praticano l'illegalità, la pratica, cioè hanno un'idea di sé come di coloro che violano la legge per interesse. Naturalmente, se così fosse, sarebbe un altro indicatore, perché gli indicatori dell'illegalità diffusa nel nostro paese sono purtroppo seri e rilevanti, ma qui stiamo parlando dell'università italiana. Ma è così? O invece c'è un problema dietro? Cioè un problema fatto di incertezza normativa, di un enorme pasticcio? Ecco, questa non è una trasmissione a difesa di nessuno, serve solo a capire. Allora, qualche elemento iniziale per chi non avesse fatto caso ieri a questi articoli. Per esempio, il titolo del Messaggero ieri, che era: doppio lavoro, si indaga su 411 docenti universitari, già accertate 172 violazioni, un danno erariale di 42 milioni di euro destinato a crescere nel minimo della finanza i professori a tempo pieno che svolgono altre attività. C'era una cartina con la diffusione praticamente in tutte le regioni italiane di queste centinaia di casi che sono oggi sotto le esame delle sezioni locali della Corte dei Conti per danno erariale, a seguito di indagini della Guardia di Finanza che intervengono nelle università, acquisiscono le documentazioni, e ripeto, non c'è regione italiana che non sia interessata da numeri più o meno elevati: 411 i docenti indagati, 172 violazioni già accertate con i 42 milioni. Le verifiche di questo, tra virgolette, progetto Magistri, che è il nome in, tra virgolette, codice della Guardia di Finanza su questi accertamenti a livello nazionale diffusi a tappeto sull'intero sistema delle università italiane, verifiche iniziate nel 2017, estese a tutti gli atenei d'Italia, hanno iniziato da materie come chimica, medicina, giurisprudenza, economia, ingegneria. E il problema riguarda i professori che, pur avendo optato per il cosiddetto regime del tempo pieno, con divieto quindi di svolgere altri incarichi se non con esplicita autorizzazione del rettore, si dedicano ad attività professionali di consulenza, quasi sempre di consulenza. Ci sono 50 docenti solo in Lombardia, tra Politecnico di Milano, Università di Brescia, Bergamo e Pavia. Fin qua 50 scoperti già col bollo di posizione irregolare, ma le cifre, ripeto, sono diffuse un pochino dovunque. Osservazione a parte, bisogna tenere presente che un mondo più regolamentato nell'ambito dei principi generali che devono osservare i docenti universitari del nostro paese sono quelli che riguardano i docenti di medicina e chirurgia, perché in quel caso c'è una normativa tra virgolette rafforzata, perché a seguito della riforma Bindi, su quale poi sono intervenuti più volte nel tempo i politici, lì c'è una disciplina per la quale l'attività professionale intramuraria, cioè all'interno del perimetro dell'ospedale pubblico in cui classicamente un policlinico, in cui il professore universitario esercita la sua professione nel sistema sanitario pubblico, in quel caso c'è una disciplina sull'attività professionale intramuraria, in quel caso obbligati a scegliere il tempo pieno, perché se non la fai intramuraria e la fai extramuraria, cioè la fai privata, sia pur magari anche convenzionata, ma fuori dal Politecnico, a quel punto c'hai l'obbligo del tempo parziale e non del tempo pieno. Però ripeto, questa è una disciplina ad hoc che riguarda i docenti universitari di medicina e chirurgia. Il problema più generale è: come è possibile che in tutti gli atenei italiani gli statuti siano aggirati? Ma è vero che gli statuti disciplinano in questa maniera così ferrea la faccenda? Uno. Due. Le diversità delle specifiche professionali, cioè un economista, un professore che insegna intermediari finanziari, per esempio, e fa attività di consulenza, non deve forse anche trasmettere nei suoi insegnamenti frontali l'evoluzione nel tempo delle norme regolatorie del settore di banca e finanza? L'ingegnere che fa una consulenza a parte rispetto al suo insegnamento a tempo pieno, in che cosa davvero viene meno? Stiamo parlando tutti di persone che dichiarano regolarmente con la partita IVA le proprie consulenze. Cioè, dove, come è possibile che questa cosa sia così di massa? Anche perché, ripeto, i numeri, investendo centinaia di professori universitari, testimoniano un problema rilevante. Tenete conto che poi sono le stesse università a dover, tra virgolette, pagare per mancato esercizio delle attività di controllo nel caso di accertate violazioni e danno erariale. Allora, io spero di avervi spiegato di che cosa si tratta, e innanzitutto procediamo col nostro primo ospite. Abbiamo con noi Maurizio Masi, che è il direttore del Dipartimento di Chimica al Politecnico di Milano e segretario nazionale dell'Unione Sindacale dei Professori Universitari di Ruolo. Grazie di essere con noi, professor Masi.
Grazie a lei, Giannino.
E corregga qualunque stupidaggine abbia detta, ovviamente, fino a questo momento. Ci spiega però, dal vostro punto di vista, questi numeri, queste indagini, a cosa si devono? Siete diventati ricettacoli di una illegalità di massa?
No, semplicemente che i docenti si sono adeguati a quella che è stata l'attività liberalizzata dalla legge Gelmini. La legge Gelmini ha liberalizzato le attività di consulenza, non ha posto nessun limite nemmeno di attività che sia fatta a livello occasionale, dice solo che gli atenei devono dare il loro regolamento attuativo. Gli atenei lo hanno fatto in tutti gli atenei italiani tranne in uno, hanno fatto il regolamento attuativo e i docenti si sono adeguati. Ora viene data tranquillamente la libertà di fare questa attività, e ora la Guardia di Finanza con l'operazione Magistri dice che questa concessione era illecita, e quindi questo sta creando un sacco di problemi. Guardi che i rettori già da tempo, cioè la CRUI, ha chiesto al Ministro di avere una interpretazione autentica sin dalle prime indagini fatte a inizio 2017. Il MIUR è stato totalmente silente fino a questo momento. Quindi del fatto io non mi stupisco dei numeri, cioè sono colleghi che hanno fatto attività autorizzata dal proprio ateneo. Ci sarà stato qualche caso che ne se ne è approfittato ed è una cosa molto particolare. Sono numeri che mi immagino saranno del livello di quello degli anni passati, cioè anni nei quali si trovavano 5-6 casi, cioè non le migliaia, ecco.
Però una cosa non è chiara: com'è possibile che la Corte dei Conti e la Guardia di Finanza ignorino ciò che è scritto nella legge Gelmini?
Questo non lo so, è un'interpretazione in cui viene detto che non è valido quell'articolo perché è soggetto a un articolo generale che vieta ai dipendenti pubblici qualunque attività esterna. Quindi il problema è che per le università non si fa una legge generale per il dipendente pubblico, si fa una legge speciale, quindi il professore universitario anche prima, ai tempi della legge 382, è soggetto a un regime particolare.
Vabbè, singolare paese, quello in cui ovviamente pezzi dello Stato dicono di altri pezzi dello Stato una cosa simile. Quindi la vostra opinione è che qui non siamo in presenza di un'illegalità di massa, siamo in presenza della uniformarsi a ciò che una riforma nel 2010 aveva
introdotto. È stata una riforma liberale che sta modernizzando la società, è un primo passo. Se le devo dire, io da sindacalista vedo sempre che non possiamo più difendere nella società di oggi le rigidità del nostro mondo, cioè la società dei cilindri, tutto così catalogato. Il mondo è mobile, va a una velocità che è diversa da quella che noi gli vogliamo imporre. Il mondo va e noi non possiamo fermarlo. E soprattutto la soluzione vera alla fine di questa vicenda sarà quella di dare sempre più autonomia responsabile agli Atenei, giudicateci per quello che facciamo, cioè non sulle regolette a priori ma a posteriori, cioè con controllo di gestione.
Oh, anche perché di queste verifiche, magari sulla metrica di queste verifiche per valutarvi, poi non è che si risparmino le polemiche da quella dell'Anvur e così via, no? Ce n'è una molteplicità di questi criteri per giudicarvi.
Sì, però tutto sommato stanno iniziando a introdurre dei parametri, si potrà discutere e migliorare le regole e i numeretti, però questi parametri ci sono in tutto il mondo, cioè tutto sommato. Quanto sono qual è il livello di autofinanziamento che sono in grado di procurarmi, quante sono le pubblicazioni e come si collocano nel panorama internazionale, quanto insegno bene, qui mi giudicano gli studenti, cioè sono parametri che ormai sono indicati. Certo, c'è chi non li accetta, è una minoranza, ma io vedo soprattutto i giovani questi parametri oggi li apprezzano perché gli vedono anche a difesa del loro lavoro.
Ma a proposito ancora di autonomia, perché la riforma del 2010, la riforma Gelmini, nell'aprire, nel consentire attività di consulenza esterna, ponendo alcuni limiti, faceva esplicito riferimento poi all'autonomia delle diverse università, no? Tant'è vero che se uno poi fa una ricerca su questo tema, vede che in effetti ci sono università che hanno aggiunto limiti rispetto a quelli di legge e altre invece che non lo hanno fatto. Anche questa autonomia non vale niente rispetto alle indagini della finanza della Corte dei Conti?
No, hanno detto che non è ammessa e devo dire che questo mina il funzionamento dell'università, perché oggi nel mondo le università per dare formazione di qualità competono per i professori migliori. Se noi non siamo in grado di dare, diciamo, degli incentivi ai nostri docenti, di fargli vivere nel mondo, di vivere l'impresa, come dico io, ai nostri studenti che cosa gli arriva? Un professore che legge un libro e lo racconta.
Altra faccenda, il criterio su cui stanno avvenendo, almeno io leggo questo in chi ne ha scritto carte alla mano, è quello di cominciare dai docenti che hanno una partita IVA. È così?
Sì, hanno iniziato così.
Cioè, il problema è che...
Chi è trasparente?
Chi è trasparente? Cioè, è così, non sbaglio. Cioè, sì. Si comincia da chi è da chi, se fosse convinto, scusate se ve lo dico cari ascoltatori, no, di stare girando la legge, l'ultima cosa che farebbe è quella di prendere una partita IVA intestata a se stesso e dire: caro Stato, ecco le tasse sulla mia consulenza. È così?
Perfetto, cioè farei una società, fatturare la moglie, tutto quello che voglio, se voglio fare un'illegalità.
No, vabbè. Anche l'ANAC, lo dico a chi ci ascolta e non lo sa, cioè l'autorità anticorruzione, aveva chiesto al Ministero di fare chiarezza. E invece?
Niente.
E invece niente. Però siccome va avanti da oramai, siamo al 2018, da un bel pezzo, cioè, le indagini sono in tutte le regioni e così via.
Sì, più di un anno.
Esatto, da più di un anno. In un anno nessuna reazione dal ministero?
No.
Ma neanche informale, come sindacati avrete contattato?
No, 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 l'hanno fatta esplicitamente i rettori. Hanno promesso più volte una nota esplicativa, ma non è mai arrivata.
Non è mai arrivata. Allora, tentiamo a questo punto, visto che ci si rimanda alla riforma del 2010, ci siamo detti, sentiamo uno di coloro che all'epoca, ai tempi della riforma Gelmini, su questo punto preciso, cioè la disciplina delle attività di consulenza nel tempo pieno o tempo definito per la docenza universitaria, che cosa pensi di questa interpretazione della Guardia di Finanza e della Corte dei Conti centrale delle sezioni locali, che dicono neanche per idea, questa disposizione della norma non va affatto letta per quello che c'è scritto. Quindi abbiamo chiamato il professor Giuseppe Valditara, che insegna istituzioni di diritto romano e che era relatore della legge di riforma del sistema universitario Gelmini. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, le posso chiedere innanzitutto se ha sentito cosa stavamo dicendo, se c'è qualcosa che non le torna, ma soprattutto che cosa pensa di queste indagini a tappeto che stanno investendo centinaia e centinaia di docenti universitari, che vengono a quel punto additati all'opinione pubblica come i furbetti della 104, quelli che timbrano cartellino falso, per di più accumulando redditi impropri violando la legge. Cioè la Corte dei Conti che dice no, non è accettabile quello che dice la riforma Gelmini sulla consulenza. Lei che ne pensa?
Ma innanzitutto che viviamo in uno stato di diritto dove il giudice dovrebbe applicare la legge e non crearla. Sono stato relatore, quindi so perfettamente cosa abbiamo voluto intendere con una norma che è chiarissima. Dice testualmente che è consentita liberamente ai professori a tempo pieno, anche con retribuzione, l'attività di collaborazione scientifica e di consulenza. Quindi l'attività di consulenza, non dice di collaborazione e di consulenza scientifica, come invece dice per esempio nella frase successiva, quando si dice attività di comunicazione e divulgazione scientifica. Evidentemente devono essere entrambe di natura scientifica. Poi c'è un articolo importante nel nostro ordinamento, l'articolo 12 delle preleggi, dice quando ci fossero dubbi sull'interpretazione bisogna rifarsi alla volontà del legislatore. La volontà del legislatore è chiarissimamente espressa nei lavori preparatori. La relazione l'ho fatta io in Senato e si dice che questa riforma intende liberalizzare le consulenze. Quindi è abbastanza curioso che ci sia un'interpretazione restrittiva, fra l'altro interpretazioni anche molto contrastanti, anche piuttosto curiose. Qualcuna dice addirittura il limite massimo delle consulenze consentite di 5.000 euro, ma nella legge non sta scritto. E quindi se il giudice vuole fare il legislatore, capisce che siamo ad un'evoluzione molto curiosa nel nostro ordinamento.
Il problema è che sembra che la Corte dei Conti dica quella norma specifica non può derogare a una norma generale dei dipendenti della pubblica amministrazione, per cui questa cosa non è consentita.
Esattamente il contrario di quanto noi insegniamo a giurisprudenza, quando qualsiasi giurista dovrebbe sapere. Fin dall'epoca del diritto romano una legge successiva abroga la legge precedente e la legge speciale ovviamente fa eccezione alla legge generale. Quindi non è una norma di carattere costituzionale quella del 2001. Addirittura qualcuno richiama un decreto del 56. Quindi siamo veramente ad un'interpretazione piuttosto bizzarra.
Quindi in termini di, tra virgolette, come si dice in senso tecnico, gerarchia delle fonti, mi corregga se sbaglio, no, non è fondata l'interpretazione per la quale però, ripeto, centinaia di docenti universitari vengono oggi additati come delinquenti.
E questo è grave, torno a dire, è un fatto grave. Poi ovviamente bisogna anche distinguere fra chi ha trascurato i propri doveri d'ufficio. La legge parla chiaro, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali. È ovvio che se un docente non si presenta a lezione, non fa esami, non fa ricevimento studenti, non rispetta gli obblighi previsti delle ore, 120 ore di didattica frontale, 350 ore di presenza in università e via dicendo. Quindi voglio dire, se non rispetta tutto questo deve essere sanzionato. Devo dire che la riforma fu congegnata in un modo abbastanza liberale e abbastanza organico. Perché? Perché per la prima volta nella pubblica amministrazione noi introducemmo il principio che gli scatti stipendiali dei professori non erano più automatici, volli io proprio quell'emendamento, ma erano legati ad una valutazione dei risultati, valutazione della didattica, valutazione dell'efficacia della ricerca. E i risultati tra l'altro li sono visti, forse anche lei avrà notato che la produttività scientifica dei ricercatori, quindi dei professori italiani, è il doppio rispetto a quella dei professori tedeschi e francesi. Ci collochiamo, secondo un report del 2016, al 7° posto al mondo, prima dell'Olanda e poco dopo il Giappone. Questo perché oggi come oggi c'è una produttività scientifica notevole. Non solo, si è spostato il controllo sui professori dal CUN, che era un organo di giurisdizione domestica eletto dai professori, al Consiglio di amministrazione, dove gli esterni sono un numero molto rilevante, teoricamente potrebbero essere persino la maggioranza. L'idea mia era quella che chi finanzia un'università, esatto, può entrare in un consiglio di amministrazione, per esempio, chi finanzia come privato, ovviamente. Allora, è chiaro che oggi un'università può prendere dei provvedimenti che invece prima il CUN non prendeva mai. È curioso come la magistratura, che invece, rivendicando la propria autonomia, ha mantenuto gli scatti automatici e ha preteso che non ci fossero i tagli al loro stipendio, cosa che invece i professori hanno.
Una famosa sentenza della Corte Costituzionale che scrisse che sospendere, come capitava a tutto il resto dei dipendenti pubblici, gli scatti automatici nei lunghi 8 anni di stop alla nuove contratti pubblici era un pregiudizio alla serenità necessaria per lo svolgimento dell'azione del magistrato, come se per un vigile del fuoco non fosse stato per esempio la stessa cosa. Però...
Esatto. Ecco, allora, lei pensi che 40 anni fa un professore universitario prendeva più di un magistrato. Oggi un presidente di sezione di una delle alte giurisdizioni prende 240.000 euro lordi all'anno, un professore universitario a fine carriera arriva a prendere al netto 4.900 euro al mese, quindi si sono rovesciati e ribaltati i rapporti. È abbastanza curioso.
Allora, Valditara, adesso noi andiamo, sospendiamo perché dobbiamo mandare un po' di pubblicità e vedere che cosa succede in borsa. E però torniamo poi, perché c'è una riflessione da fare anche sulle diversi tipi di professionalità rispetto a questo principio di libertà che oggi viene negato, cioè quello della libertà di consulenza anche nel tempo pieno. Torniamo tra poco.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar.
Eccoci qui tornati in studio a parlare di questo, tra virgolette, apparente, vero, discutiamone, scandalo di centinaia e centinaia di docenti universitari italiani che sono oggi sotto indagine per violazione delle leggi in materia di attività di consulenze esterne al perimetro dell'insegnamento universitario. Ci sono oltre 400 docenti universitari in tutta Italia nelle diverse discipline che sono sottoposti oggi ufficialmente, almeno questo è il numero noto, di indagini a tappeto condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Corte dei Conti, e già quasi 200 violazioni accertate. Però abbiamo capito che questa operazione a tappeto nasce dal fatto che c'è una riforma del 2010 che apriva deliberatamente all'attività di consulenza ponendo alcuni paletti, A, B, rinviava ulteriormente poi all'autonomia delle università la facoltà di graduare, aggiungere oppure meno altri paletti, però invece la Corte dei Conti e la Guardia di Finanza dicono no, questa apertura è inaccettabile e quindi noi procediamo. E con noi è rimasto Giuseppe Valditara, che insegna istituzioni di diritto romano che però è stato relatore di quella riforma del 2010. Oltre a questa obiezione di fondo, che a me fa specie come nessuno invochi, cioè di fronte al fatto che questa indagine va avanti, sul fatto che appunto c'è una precisa disposizione di legge che invece sosteneva l'apertura ai contratti di ai rapporti di consulenza. La questione è, non è vero forse anche, professor Valditara, che poi bisogna un po' distinguere, cioè io non lo so, ho alcune professioni che portano inevitabilmente anche ad aumentare il valore aggiunto dell'insegnamento offerto agli studenti, quanto più il docente svolge anche consulenza a soggetti che sono impegnati sul mercato. L'esempio che faccio sempre, in un mondo in cui chiunque in Italia ha capito in questi anni quanto rovente sia la polemica sulle norme europee e quelle precedenti italiane sulle banche, ecco, un professore di intermediari finanziari economia, quanto più segue da vicino anche gli intermediari finanziari, tantomeno si limita a un insegnamento frontale semplicemente sulla base del manuale, ma invece porta gli studenti a essere perfettamente in grado di capire mese dopo mese che cosa, come cambia il mercato, come entrano in vigore quattro direttive in questi mesi che cambiano la geografia di che cos'è il dato bancario di un cliente e quale sua l'appetibilità patrimoniale per gli intermediari, e bisogna garantirne la portabilità da una banca all'altra o magari da una banca a Facebook che oramai fa offerte assicurative e bancarie anche ai suoi stessi clienti. Quanto più il docente è collegato a queste evoluzioni, tantomeno lo studente rischia di avere magari la laurea o anche un bel punteggio a quell'esame, ma poi in realtà non sa un piffero davvero di quello che avviene. Ma sbaglio secondo lei su questo, Valditara?
Guardi Giannino, è esattamente quello che scrissi io nella relazione di accompagnamento, e cioè innanzitutto è utile, ma così fu sin dalla scuola di Bologna, dalla nascita dell'università italiana e delle università nel mondo. Cioè
stiamo parlando undicesimo o dodicesimo secolo, ecco, per capire.
Esatto, mette a disposizione le proprie competenze della società, e dall'altra è un arricchimento per il docente stesso, cosa che è capitata banalmente anche a me quando ho fatto il parlamentare. L'insegnamento e la lettura dei libri e la riflessione sui testi, se non è vivificata da un'esperienza concreta, pensi che in Germania per esempio pretendono per il professore universitario, laddove sia possibile, che ci sia un esercizio di attività professionale, perché c'è quella concretezza che non si riduce invece nell'essere chiuso in una biblioteca e perdere.
Beh, ma lì lo sa meglio di me, io lo ricordo sempre ai nostri ascoltatori, lì è una scelta di fondo del sistema dell'offerta formativa pubblica, che sul canale duale oltre il 40% degli studenti universitari tedeschi appunto è iscritto per conseguire diplomi di laurea di lunghezza più o meno elevata, che sono proprio deliberatamente professionalizzanti, fatti nelle materie tecniche con i privati dentro che anno per anno chiedono magari anche l'evoluzione dell'offerta formativa di quell'anno a seconda di quello che sta succedendo. Nelle lauree triennali la regola nelle materie tecniche, per esempio sto pensando ai due poli universitari che sono specializzati nell'automotive e che non a caso stanno vicino alle due grandi sedi delle due maggiori case automobilistiche tedesche, al terzo anno già partono i contratti di formazione di terzo livello dentro l'azienda, e se ancora l'ultimo anno di università, cosa che se proponessimo in Italia molti dei suoi colleghi insorgerebbero dicendo che stiamo schiavizzando l'università agli interessi dell'impresa. Però lì il problema è che poi nessuno resta disoccupato, da noi invece è una cosa un po' diversa, questo o no?
Come no, certo, dicevo, c'è purtroppo una mentalità molto arcaica, molto provinciale in Italia, lo si vede da queste sentenze, lo si vede talvolta anche dall'atteggiamento di qualche collega, per carità, perché poi.
Ma secondo lei perché queste indagini che vanno avanti da oltre un anno non hanno generato un'insurrezione nel vostro mondo? Un'insurrezione troppo, insomma, una legale organizzazione di protesta formale nelle sedi giuridiche competenti?
Credo che ci sia una certa mobilitazione. Sa cosa c'è? Che purtroppo, è cosa che constato anch'io direttamente, a parte eccezioni come la sua, che bene merita, i media, in particolare i quotidiani, sono molto restii a accogliere versioni che possano risultare un po' politicamente.
Quello che mi ha colpito è che negli articoli di ieri era una roba smascherato il grande complotto illegale delle accademie italiane, cioè non è che ci fosse una riflessione vera su da dove nasce l'indagine.
No, ma pensi che io ho mandato anche degli articoli ad alcuni giornali, mi hanno risposto che ci avrebbero pensato e mi avrebbero fatto sapere, e non ho mai avuto più alcuna. Quindi è abbastanza anche curiosa l'assenza di contraddittorio, insomma, no? E quindi evidentemente risulta difficile. Poi l'università italiana è anche molto demoralizzata. Perché lei pensi, che le do un dato significativo, la Germania ha un fondo di finanziamento dell'università di 26 miliardi, l'università di Pechino, la sola università di Pechino, ha 7 miliardi di dollari di budget. Il fondo di finanziamento dell'università italiana, che raggiunse l'apice con la Moratti nel 2007, era di 7 miliardi e 100 milioni qualcosa, oggi è di 6 miliardi e 900 milioni. Quindi mentre la Germania ha stanziato 10 miliardi in 10 anni ed è cresciuta per esempio nel quinquennio 2008-2013 del 26% lo stanziamento per innovazione e per la ricerca universitaria, e noi abbiamo continuato dal 2006 in poi, dal 2007 in poi, a tagliare risorse. Allora questo vuol dire che poi della ricerca dell'università a questo paese non gliene frega poi molto, e non capiscono che la competitività di un sistema si gioca lì, non si gioca ovviamente sulle svalutazioni, non si gioca sul costo del lavoro, perché ci sono paesi, paesi anche la stessa Cina, che hanno un costo del lavoro, condizioni ovviamente molto più favorevoli, si gioca sulla capacità di innovare di un sistema. Se tu bastoni l'università è chiaro che a questo punto ti tagli i presupposti per poter crescere, insomma. Questa è una cosa di banale evidenza. Purtroppo la classe dirigente, non solo la classe politica del nostro paese, è incapace di cogliere tutto questo e si attacca a interpretazioni da causidico che francamente sono illegittime. Le dirò di più: è curioso come i professori di scuola, che hanno un obbligo didattico superiore a quello dei professori universitari, addirittura la consulenza è consentita a chi fa il tempo pieno, e non solo la consulenza, ma l'attività libero professionale. Cioè noi ci troviamo il paradosso di un
nel ciclo primario e secondario è consentita anche a tempo pieno.
Esatto. Noi ci troviamo il paradosso di un professore di scuola media, un professore di liceo, che teoricamente dovrebbe fare più didattica di un professore di università, che può fare l'avvocato, l'ingegnere iscritto all'albo professionale, cosa che invece a chi è tempo pieno è vietato in Italia. E un professore universitario non lo può fare. Secondo me ci sarebbero persino gli estremi di illegittimità costituzionale di una norma di questo tipo. Però, insomma, tant'è. E oggi addirittura per le consulenze occasionali, perché poi qui si parla di consulenze occasionali, cioè non di chi vive facendo consulenze tutti i giorni. Perché la legge anche da questo punto di vista è molto precisa.
Certo.
Ebbene, anche queste si dovrebbero impedire, contrariamente alla volontà del legislatore. Veramente, insomma, è un sistema malato. Io dico, è un sistema malato.
Va bene, allora grazie anche al professor Valditara, e adesso un'altra pausa, andiamo a vedere cosa succede sulle strade italiane, e a quel punto però torniamo con il presidente delle reti di professioni tecniche e anche il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, vediamo cosa ne pensa lui.
La versione di Oscar.
Allora, abbiamo tentato di fare chiarezza su questo, tra virgolette, scandalo di centinaia di docenti universitari sotto, tra l'incudine del martello, la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti, che vengono additati in pubblico come furbastri, violatori della legge che dovrebbe impedire loro di avere consulenze anche occasionali. Con il tempo pieno, già quasi 200 accertate come violazioni, oltre 400 sotto indagine, però peccato che c'è una norma italiana che apriva esattamente a questo principio. I giornali, nel darne conto, non hanno parlato di questo enorme problema sul fatto che si ripudia ciò che la riforma del 2010 si disciplinava. Per di più, la consulenza è perfettamente legale per gli insegnanti del ciclo della primaria e secondaria, e adesso lo Stato dice no, quella norma non si applica per i docenti universitari. Io ho l'impressione poi che ci sia anche un problema tra figure professionali e figure professionali, e quindi abbiamo chiesto ad Armando Zambrano, che è presidente della Rete delle Professioni Tecniche e presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di intervenire anche egli per spiegarci come la pensa su questa indagine, e in particolare per poi chi insegna professioni tecniche all'università, chi insegna ai politecnici, eccetera eccetera, questo tipo di interpretazione così rigorosa per cui niente consulenze esterne, da dove nasca la sua impressione. Grazie di essere con noi, Zambrano.
Grazie a lei, buongiorno. Buongiorno.
Allora
su questo tema noi siamo intervenuti più volte, e credo che sia un tema importante che poi riguarda anche l'efficienza in un certo senso della nostra università. Noi siamo convinti che per le professioni tecniche sia necessaria l'attività professionale che possa in questo modo dare anche alla didattica una maggior attività, un maggior servizio ai discenti, perché hanno necessità in questo campo, soprattutto quello tecnico, ingegneristico, di avere informazioni riguardo poi anche l'attività pratica, l'attività esecutiva, l'attività di progettazione. Quindi sotto questo aspetto, come Consiglio Nazionale, l'abbiamo anche scritto un anno fa e siamo presi anche la responsabilità di assumere una posizione chiara su questa vicenda. È evidente che da qui a consentire uno svolgimento di attività professionale futuro per i docenti universitari ce ne corre. Questo ambito deve essere limitato, deve essere funzionale.
Ma infatti noi no, qua però le indagini non stanno, cioè qui non stiamo parlando di chi svolge un'attività professionale a tempo pieno, preminente di vita, che è la parte più rilevante dei proventi con cui va avanti nella vita, e poi sì, è anche insegnante a tempo pieno all'università, e a quel punto uno può desumere che viene meno ai propri doveri. Qui stiamo parlando anche di consulenze spot proprio.
In questo caso, diciamo, la norma consente di poter svolgere questa attività di consulenza, credo, sotto autorizzazione. Quindi, sotto questo aspetto, credo che la vicenda probabilmente troverà una sua soluzione. E a me interessa soprattutto l'aspetto complessivo della didattica,
certo.
Non entro nel merito.
No, dei singoli accertamenti, certo.
Certo, perché non è quello il tema è. In questo paese spesse volte le norme sono interpretate anche in maniera diversa da scuola di ingegneria a scuola di ingegneria, e quindi spesso in alcuni casi ci sono delle attività che vanno al di là di quelle che sono i limiti giusti e consentiti. Su questo tema credo che vada fatta una riflessione. Abbiamo ritenuto in quella nota che abbiamo inviato di fare in modo che i professori universitari di ingegneria potessero svolgere attività soprattutto non in concorrenza con i professionisti. Anche questo è un problema delicato, perché hanno alla base delle, diciamo, un curriculum molto maggiore, hanno possibilità di vincere le gare che oggi sono il modo normale di affidamento degli incarichi in maniera maggiore rispetto ai professionisti, e quindi pensavamo che lo Stato dovesse riservare una parte di opere pubbliche, quelle innovative, quelle tecnologicamente più avanzate, proprio alle università, in modo da consentire in maniera lineare, oggettiva, trasparente, un'attività professionale che fosse dei docenti universitari, finalizzata soprattutto a mettere in campo quella ricerca che svolgono,
certo,
giustamente
all'interno dell'università. Ma la risposta è stata?
Beh, non c'è ancora, ma d'altra parte i ministeri non è che si muovono rapidamente.
No, beh, figuriamoci, l'attività della sollecitazione pubblica è un lancio di bottiglia in un oceano, poi che cosa avvenga? No?
Però devo dire che invece si è avviato un tavolo di lavoro con la conferenza dei per l'ingegneria, quella degli ex presidi, per capirci, delle facoltà di ingegneria, e gli omologhi delle facoltà di architettura insieme al Consiglio Nazionale degli Architetti, e stiamo lavorando per fare una proposta, perché se i professionisti e i rappresentanti dei docenti riescono a trovare un punto unitario e lo propongono al ministero, credo che sia più difficile,
c'è una
continuare a fare i pesci in barile.
Allora, grazie anche a Zambrano, che ci dice appunto tra ingegneri e architetti che cosa si pensa di fare, cioè delle proposte concrete di modifica normativa, per essere chiari, insieme anche a chi rappresenta i professionisti al di fuori delle università. Torno con Maurizio Masi, cioè il direttore del Dipartimento Chimica al Politecnico di Milano, però segretario nazionale dell'Unione Sindacale di Professioni Universitarie di Ruolo, per tentare di capire da tutta questa riflessione che abbiamo fatto oggi ci siano degli spunti per qualche azione aggiuntiva dal vostro punto di vista. Il ministero non vi ha risposto, ingegneri e architetti pensano di mettere sul tavolo proposte concrete che riguardano l'ambito dei docenti in materie tecniche, ma in generale invece per tutti gli altri, quelli che finiscono sanzionati in materie diverse, che insegnano in materie diverse, voi che fate? Beh, che pensate di fare?
noi ci siamo attivati subito, sin dai primi casi. Abbiamo messo su una task force con dei giuristi, degli esperti di diritto amministrativo, diritto costituzionale, per poter dare a tutti gli associati o a tutti quelli che ne avranno bisogno poi dopo un supporto normativo comune da utilizzare nella loro difesa. Purtroppo le difese non possono essere fatte a livello generale, devono essere fatte a livello locale, però fare immediatamente capire a tutti quegli disgraziatamente coinvolti che sono parte di una comunità, che la comunità si attiva per difendere tutti coloro che hanno fatto questo nella più perfetta buona fede, e quindi di dargli tutto il supporto possibile. Addirittura il prossimo 22 di maggio, anzi la invito a venire qui al Politecnico, ci sarà proprio un convegno dedicato a questo, cioè noi ci stiamo proponendo di andare anche itineranti nelle varie
università. No, ma lo sai, io lo seguirò senza dubbio, perché questo mi sembra un problema rilevante. C'è un paese in cui si arriva all'opinione pubblica l'idea che le università italiane sono piene di delinquenti che si arricchiscono violando la legge, ai miei occhi è un segno pazzesco di come stiamo veramente calando a livelli intollerabili, per me, proprio per l'idea di noi stessi, delle istituzioni e della direzione di migliaia di professori universitari. Quindi lo faccio senz'altro. Ringrazio Masi, Valditara e Zambrano. Cari ascoltatori, continuate su Radio 24 e qui con Focus Economia adesso, e poi domani mattina alle 8:15, 24 mattina con me Luca Telese, il pomeriggio come sempre qua alla versione di Oscar.